Bene, buonasera, si sente? Allora, speriamo che questa volta le cose funzionino un po' meglio. Questo è dunque il quarto appuntamento del nostro itinerario di riflessione sull'economia contemporanea, ma chiaramente in generale sull'economia. Il titolo che abbiamo scelto per questa iniziativa, che è la 11ª edizione di quelle che chiamiamo Meditazioni Riminese, è Filosofia della Ricchezza, ed è una, lo ripeto, anche per ringraziare quelli che ci hanno sostenuto e hanno collaborato con noi, è un'iniziativa in cui è coinvolta la Biblioteca di Rimini, la Biblioteca Gambalunga, ma anche l'Università, il Polo Scientifico Didattico dell'Università di Rimini, che tra l'altro cura in modo particolare i seminari che si svolgono in un'altra aula dell'Università nel corso di queste settimane, e con anche l'appoggio della Società Italiana degli Economisti, dell'Associazione di Rimini Nuove Generazioni. E, come sapete, la cosa è iniziata con un intervento del professor Severino, e quello e gli altri, dico subito, poiché non tutti sono riusciti ad ascoltare l'intervento del professor Severino, saranno inseriti quanto prima in rete nel sito della biblioteca, quindi uno potrà rivedere o riascoltare quanto qui è avvenuto. Dicevo, le danze, se così si può dire, le ha aperte Emanuele Severino con questo grande affresco, come dire, ontologico, filosofico, in cui ci ha parlato delle contraddizioni che esistono tra economia e tecnica, alla luce di una fondamentale contraddizione in cui a suo giudizio è immersa la cultura occidentale. La settimana dopo è stata la volta di Antonio Paolucci, grande storico dell'arte, il direttore dei Musei Vaticani. Lui ha fatto una sorta di epopea del mercato, a cominciare dall'epopea mercantesca della Firenze del 300-400, per dire che insomma la dimensione dell'economico e comunque e della ricchezza è fondamentale per lo sviluppo in generale della società. Enrico Berti, la settimana scorsa, filosofo di Padova, grande studioso di Aristotele, beh, tutto sommato nel disegnare questo profilo storico dell'economia vista dagli antichi e dai moderni, ha assunto una posizione un po' da aristotelico e quindi di una certa equilibrata medietà. Oggi abbiamo con noi Domenico Losurdo. Il titolo del suo intervento è Filosofia della ricchezza e filosofia della miseria. Domenico Losurdo è professore ordinario nell'Università di Urbino di storia della filosofia, è un grande studioso della filosofia classica tedesca, soprattutto di Hegel, ma non solo di Hegel, di Marx, ma anche della filosofia contemporanea, di Heidegger, di Nietzsche, al quale ha dedicato un volume molto corposo e tradotto in molti paesi, e si occupa anche, è un personaggio attivo nel dibattito teorico-politico, possiamo dire, contemporaneo, con posizioni chiaramente non prevalenti nella coine della discussione politica italiana. cito tra le sue ultime opere la controstoria del liberalismo, ma anche Fuga dalla storia, la rivoluzione russa e la rivoluzione cinese oggi, poi molto recente, di 2 anni fa, il linguaggio dell'impero, dove impero non ci si riferisce agli antichi romani, ma a un altro impero, che è quello statunitense. L'anno scorso ha pubblicato Stalin, storia e critica di una leggenda nera, e recentemente è uscito un suo testo, che però è una, mi precisava il professor Lo Surdo, io non ho solo avuto notizia bibliografica, un saggio su Marx, che però è stato anche ampliato, rivisto e arricchito. Il titolo dell'intervento del professor Lo Surdo ha due, secondo me, due riferimenti. Quando si parla di filosofia della ricchezza, in qualche modo dietro forse c'è Adam Smith con la sua indagine sulle cause delle ricchezze delle nazioni, un grande manifesto teorico del liberalismo. Del liberalismo che introduce anche un elemento però non eccessivamente razionale, come il tema della mano invisibile che diciamo, aggiusterebbe le cose, insomma, nella vita degli uomini e nei processi economici. Per inciso, vi informo che questa settimana, giovedì prossimo, il professor Roncaglia, che terrà alle 5 del pomeriggio nell'aula 1 una lezione uno di questi seminari di approfondimento, ci parlerà di Paolo Silo Slavini. E il professor Roncaglia è anche autore di un libro che si intitola Il mito della mano invisibile, questo perché in qualche modo rientra anche nella discussione, credo, no, nei temi di cui vi parlerà il professor Lo Surdo. E la miseria della filosofia, di cui si evoca, che è evocata dal professor Lo Surdo, chiaramente fa riferimento a un libro, un testo degli anni 40 dell'Ottocento di Proudhon, La filosofia della miseria, a cui Carlo Marx rispose con un saggio sulla miseria della filosofia. Ecco, e questo cosa significa? Che qui siamo un po' in un crocicchio, no? Di cui appunto parlerà il professor Lo Surdo, della grande riflessione del capitalismo su se stesso e della critica al capitalismo. Insomma, siamo alle origini di questioni di cui ancora oggi noi siamo partecipi. Detto questo, io passo subito la parola al professor Lo Surdo, che ringrazio di essere qui con noi, anche perché ha mantenuto il suo impegno provenendo direttamente da Lisbona e quindi non da dietro l'angolo. Grazie.
Grazie a Marcello Di Bella per questo invito e per queste parole affettuose, grazie a voi che siete venuti numerosi. Voglio subito chiarire quale sarà il tema della mia relazione, è stato già anticipato. Io vorrei partire da Adam Smith, ma non tanto intervenendo sulle teorie economiche da lui elaborate, intanto mi concentro sul titolo di questo libro che fa epoca nella storia del pensiero. Siamo nel 1775-76 e appare questo libro, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Ecco che la ricchezza delle nazioni entra nel titolo del libro, si tratta di una scienza nuova, l'economia politica, che deve per l'appunto studiare lo sviluppo della ricchezza. Già nel titolo noi vediamo questa valenza positiva che è la ricchezza, Ma la ricchezza ha in Smith una valenza positiva non soltanto perché assicura ovviamente un tenore di vita più elevato, no, ha una valenza positiva anche sul piano morale. E infatti Adam Smith, proprio in questo testo, procede ad una distinzione, contrapposizione. Da un lato egli dice c'è la morale austera, dall'altro lato c'è la morale liberale e lassista o lassista. La morale austera è la morale che nasce per l'appunto dalla miseria, dalla penuria, dalla scarsa disponibilità di mezzi materiali, e questa morale austera condanna il lusso, dove per lusso intende anche i consumi in quanto tali, condanna anche una vita sessuale più o meno libera, e la morale che nasce per l'appunto dalla penuria, e non può essere diversamente, perché là dove si vive in condizioni di penuria non ci si può permettere né il lusso, né l'abbondanza dei consumi, e neppure una vita sessuale più o meno libera. Questa è la morale austera, dice Smith. Dall'altra parte c'è la morale liberale o lassista, che invece guarda con un giudizio di valore positivo ad una vita più o meno agiata, una vita con consumi non eccessivamente ristretti. E questa morale liberale o lassista guarda con un giudizio di valore positivo anche a una vita sessuale più o meno libera, almeno, aggiunge Adam Smith, per quanto riguarda i maschi, perché le donne nel tempo certamente, anche se ricche, non potevano permettersi una vita sessuale libera. Però cos'è che è importante? Voi vedete che la ricchezza conosce un giudizio di valore positivo. La ricchezza è superiore alla penuria non soltanto perché assicura condizioni di vita più favorevoli, ma è superiore anche sul piano morale. E voi capite che si tratta di una svolta effettivamente di cui dobbiamo misurare tutta la portata in un'Europa che continuava a rendere omaggio al cristianesimo, perché non c'è dubbio che si tratta di una rottura rispetto alla tradizione cristiana alle spalle. Certo, Adam Smith non usa un linguaggio provocatorio nei confronti della tradizione cristiana, ma è chiaro che si tratta di una rottura, perché nell'ambito della tradizione cristiana è evidente che la povertà rivendica la sua superiorità morale. Per chi avesse dei dubbi, potrebbe leggere il discorso delle beatitudini, e questo discorso delle beatitudini riportato dai Vangeli direi che è inequivocabile. Per rendersi conto dell'elogio della povertà che viene pronunciato in questo discorso delle beatitudini, bisogna tenere presente più che la versione di Matteo, la versione di Luca, perché le due versioni sono diverse. Perché mentre la versione di Matteo dice beati i poveri di spirito, la versione di Luca dice beati i poveri, beati voi che siete poveri perché vostro è il regno dei cieli. Mentre la versione di Matteo dice beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, la versione di Luca dice beati voi che ora avete fame. Cioè, la povertà rivendica il privilegio morale. Tant'è vero, hanno fatto notare autori tra loro assai diversi, che se noi prendiamo la vicenda, direi abbastanza famosa, la parabola di Lazzaro, Lazzaro è ricco e pulone, Lazzaro che il povero che giunge in paradiso è ricco e pulone che va all'inferno, e beh, diversi studiosi hanno fatto notare che il ricco e pulone va all'inferno per il fatto stesso di essere ricco, cioè la ricchezza viene considerata già di per sé una sorta di peccato mortale. Alcuni autori hanno fatto notare Abramo, grida al ricco Epulone, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora egli è consolato e tu sei tormentato. Quindi vedete insomma la radicale svolta che è avvenuta con Adam Smith: la miseria non è più indice di superiorità morale, la miseria invece è indice di ristrettezza di vedute. E anche di ristrettezza di vedute per quanto riguarda l'etica sessuale. Però questo grande testo di Smith, che tale dobbiamo considerarlo, cade in un periodo in cui la polarizzazione di ricchezza e povertà si sta crescendo, è iniziata la rivoluzione industriale, e la rivoluzione industriale significa evidentemente una catastrofe, per esempio per l'agricoltura tradizionale, per la tradizionale agricoltura di sussistenza. I contadini sono strappati dalla loro terra e vanno in città come forza lavoro in condizioni terribili. E questo cosa comporta? Comporta che coloro che cominciano a criticare duramente questa polarizzazione di ricchezza e povertà condannano questa polarizzazione di ricchezza e povertà contrapponendo alla filosofia della ricchezza che abbiamo visto in Adam Smith, una filosofia che celebra appunto anche il valore morale della ricchezza. Coloro invece che vogliono criticare questa polarizzazione di ricchezza e povertà alla filosofia della ricchezza contrappongono quella che potremmo chiamare, che più tardi in effetti verrà chiamata, una filosofia della miseria. Per non farla troppo lunga, qui voglio citare soprattutto due autori, uno è francese ed è più noto, l'altro è tedesco. L'autore francese che voglio citare è ovviamente il grande contemporaneo di Adam Smith, Rousseau. Rousseau ha scritto delle pagine memorabili sull'orrore che provoca questa polarizzazione di ricchezza e povertà. Anche lui, Rousseau, si occupa di economia politica, scrive un discorso sull'economia politica, ma questo discorso sull'economia politica si contrappone nettamente a quello che abbiamo visto in Smith, perché è per l'appunto una filosofia della miseria, cioè la difesa di questi strati sociali che vengono strappati dall'agricoltura e vengono immessi in città in condizioni spaventose. In Rousseau è anche una filosofia della miseria, cioè si celebra la superiorità morale della miseria. E Rousseau traccia un quadro terribile del mondo a lui contemporaneo. Prevalgono, dice, le industrie e le arti per la produzione di beni voluttuari, sono favoriti i mestieri dannosi, sono favoriti. Più o meno un discorso analogo, se varchiamo il Reno, cioè se dalla Francia andiamo in Germania, un discorso analogo lo troviamo in Fichte. Anche in Fichte lui sente fortemente il dramma della condizione delle masse popolari. Lui proviene da una famiglia molto povera, suo padre era solo un sellaio, e in Fichte c'è questa condanna della polarizzazione di ricchezza e povertà, un duro atto di accusa contro i ricchi, ma ancora una volta noi vediamo una filosofia della miseria. Cioè, insomma, si crede di poter risolvere la questione sociale, la polarizzazione di ricchezza e povertà, celebrando la superiorità morale della penuria dei tempi antichi, allorché non c'era il lusso, allorché c'era la morigeratezza dei costumi. Ed è interessante vedere come procede Fichte, perché non solo condanna il lusso, egli condanna altresì la sregolatezza e dissipazione, la boria di denaro dei commercianti, combatte e condanna la ghiottoneria, il gusto della tavola, e condanna anche l'arte della seduzione, cioè in altre parole finisce col dar ragione a Smith, sia pure con un giudizio di valore diverso e contrapposto, nel senso che in Fichte la filosofia della miseria è un ritorno alla morale austera, non solo per quanto riguarda i consumi con la condanna del lusso, ma anche per quanto riguarda l'etica sessuale con la condanna, come ho appena detto, dell'arte, della seduzione. Quindi per tutto un periodo storico i tentativi di risolvere la questione sociale, di superare questa polarizzazione crescente e scandalosa tra opulenza e povertà, per tutto un periodo storico il tentativo di superare questa contraddizione viene portato avanti attraverso una celebrazione della miseria modesta, della mediocrità della vita. E questa è la situazione ancora nell'Ottocento, ai tempi di Marx, nel momento in cui, come è stato già ricordato da Di Bella, Proudhon scrive per l'appunto la sua filosofia della miseria. La filosofia della miseria di Proudhon ancora una volta si colloca nella tradizione di cui ho parlato, condanna la polarizzazione di ricchezza e povertà, ma al tempo stesso vuole essere una filosofia della miseria. Insomma, si stava bene o si stava meglio quando non si ricercava il lusso, quando ci si accontentava di costumi modesti e naturalmente quando anche la sregolatezza sessuale, questo è più o meno il linguaggio, veniva tenuto a bada. Così noi possiamo capire meglio la risposta di Marx, che alla filosofia della miseria di Proudhon contrappone, come è noto, questo testo polemico già nel titolo Miseria della filosofia. Ecco, su questo ci soffermiamo. Di solito di questo titolo Miseria della filosofia è stato messo in evidenza soltanto un aspetto. L'aspetto che è stato messo in evidenza è chiaro, è quello per cui Marx vuole sottolineare l'impotenza di un approccio puramente filosofico, insomma non ci si può accontentare di filosofia, bisogna trasformare il mondo. Credo che tutti conosciate l'ultima delle tesi di Marx su Feuerbach, i filosofi hanno finora interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo, e quindi c'è indubbiamente questo nel titolo di Marx, ma nel titolo di Marx c'è in realtà anche dell'altro. Marx, dico subito, è il primo che vuole risolvere la questione sociale, vuole superare la polarizzazione di ricchezza e povertà, non già ritornando alla celebrazione della miseria, non già ritornando alla filosofia della miseria, ma in realtà facendo proprio il punto di vista di Smith, secondo cui la ricchezza manifesta la sua superiorità anche sul piano morale. Per rendersi conto di questo basta leggere il manifesto del Partito Comunista. Il manifesto del Partito Comunista chiama a rovesciare la borghesia capitalistica, ma al tempo stesso celebra le conquiste messe in atto dalla borghesia capitalistica. Per la prima volta essa, la borghesia capitalistica, ha mostrato di che cosa è capace l'attività dell'uomo, ha realizzato ben altre meraviglie che le piramidi egizie, gli acquedotti romani e le cattedrali gotiche. C'è adesso, con lo sviluppo del capitalismo, uno sviluppo delle forze produttive senza precedenti. E anche qui, ripeto, si tratta di una filosofia della ricchezza, nel senso che la ricchezza celebra la sua superiorità non soltanto per la considerazione ovvia che è possibile vivere in condizioni di vita migliori, no, anche sul piano morale. Con lo sviluppo delle forze produttive, con lo sviluppo dell'organizzazione, cito ancora il manifesto del Partito Comunista, cessa l'idiotismo della vita rurale. Vedete, non c'è per niente una nostalgia della vita rurale precedente allo sviluppo del capitalismo e allo sviluppo delle forze produttive. Ma non è soltanto questo, non è soltanto questo. Sempre per citare il manifesto del Partito Comunista, la borghesia ha dato un'impronta cosmopolita alla produzione e al consumo di tutti i paesi, cioè questa ristrettezza provinciale che era propria di un mondo in cui le forze produttive erano scarsamente sviluppate, questa ristrettezza provinciale va dileguando, subentra all'orizzonte il cosmopolitismo e questo, secondo Marx, evidentemente è un fatto estremamente positivo. All'antico isolamento locale e nazionale subentra un commercio universale, l'unilateralità e ristrettezza nazionale diventano sempre più impraticabili. È probabile che Marx si sia fatto illusioni su questo punto, però vedete che qui si tratta di una celebrazione della ricchezza che, se volete, è più enfatica di quella che noi troviamo in Adam Smith. Sempre nel manifesto si dice che non bisogna assolutamente confondere il socialismo con l'ascetismo cristiano. Insomma, c'è una condanna dell'ascetismo, ovvero nel linguaggio che qui ho utilizzato, per l'appunto, della filosofia della miseria. Insomma, la teoria di Marx è così pervasa da questa filosofia della ricchezza che, secondo Marx, il capitalismo perché è destinato inevitabilmente ad essere superato? Perché a un certo punto, dopo aver prodotto una ricchezza senza precedenti nella storia dell'umanità, ad un certo punto in realtà procede ad una distruzione di questa ricchezza in occasione delle grandi crisi economiche, come quella che oggi attraversiamo, naturalmente Marx faceva riferimento ad altre crisi, e quindi da questo punto di vista, dal punto di vista di Marx, insomma, il socialismo e il comunismo perché sono superiori al capitalismo? Non perché procedono ad una distribuzione più egualitaria della miseria, ma perché producono maggiore ricchezza. E certo, producono una maggiore ricchezza distribuendola anche in modo radicalmente diverso rispetto al passato, intervenendo nella sfera dell'economia e della proprietà privata, senza illudersi su questa mano invisibile che, secondo Adam Smith, avrebbe finito poi per regolare il mercato e in qualche modo diffondere il benessere anche tra coloro che ne erano privi. Dunque, se una prima svolta, noi l'abbiamo visto, è costituita da Adam Smith, questa celebrazione della ricchezza in contrapposizione alla precedente tradizione cristiana, una seconda svolta è quella rappresentata da Marx, per il quale la questione sociale si risolve dando ulteriore sviluppo alla produzione della ricchezza e certamente trasformando in modo radicale i rapporti di proprietà e i rapporti sociali. A questo punto noi ci dobbiamo porre un problema. Marx ha rappresentato una svolta, ma insomma questa svolta ha posto fine una volta per sempre alla filosofia della miseria, nel senso che ho chiarito, cioè questo tentativo di risolvere la questione sociale celebrando la morigeratezza dei costumi, celebrando una società in cui le forze produttive non sono adeguatamente sviluppate, non sono sufficientemente sviluppate, no? Insomma, il tentativo di risolvere la questione sociale mediante la filosofia della miseria si conclude nell'Ottocento oppure invece si manifesta ancora nel Novecento? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. E dico subito che in realtà si manifesta ancora nel Novecento. E vorrei fare alcune considerazioni rapide a questo proposito. Insomma, una filosofia della miseria noi lo troviamo nel Novecento in una grande personalità che certamente credo debba suscitare la nostra simpatia. Sto parlando di Gandhi. Gandhi, il grande leader del movimento indipendentista indiano. Gandhi promuove l'indipendenza dell'India anche a partire dalle condizioni disperate in cui la concorrenza dell'industria tessile inglese ha ridotto i tessitori indiani. Fino al momento dell'irruzione dell'industria tessile inglese, l'artigianato tessile in India aveva la sua consistenza, e invece il trionfo della più sviluppata, più moderna, più tecnicizzata industria tessile inglese comporta una grande rovina. E Gandhi è sensibile, giustamente, a questa tragedia, vuole superarla, ma ancora una volta in che modo vuole superarla? Facendo riferimento a quella che io continuerò a definire una filosofia della miseria. Noi abbiamo i consigli che lui trasmette al figlio, ve ne leggo alcuni: più ci rifletto e più mi convinco che essere poveri dia la felicità assai più che essere ricchi. Le occupazioni della povertà sono enormemente più piacevoli di quelle della ricchezza. E sempre rivolgendosi al figlio: dedica gran parte del tuo tempo a curare il giardino, a lavorare con le tue mani la terra, a zappare, eccetera. Ci sono persino aneddoti divertenti. Per esempio, Gandhi convince un suo ammiratore, era un tedesco che aveva il binocolo, a buttarlo in mare perché era un lusso spropositato. E ancora una volta noi vediamo che questa morale austera, in Gandhi c'è una morale austera, proprio a partire da questa preoccupazione che lui sente profondamente di superare la miseria delle masse indiane, questa morale austera si manifesta anche sul piano sessuale. Sarebbe facile qui enumerare i testi di Gandhi in cui si polemizza contro quella che lui definisce la mania del sesso dei giorni nostri, dove per mania del sesso non dovete pensare a qualcosa di particolarmente scandaloso o travolgente. Noi abbiamo una biografia che è stata pubblicata qualche tempo fa di Gandhi, una biografia da un autore simpatetico di Gandhi, e dice che in questa comunità che doveva perseguire, insomma, la perfezione spirituale, cito, una giovane allieva commise per due volte un atto immorale. Insomma, alla fine Gandhi fa uno sciopero della fame, ma anche la peccatrice, cito questa biografia simpatetica di Gandhi, rinunciò anche lei al cibo, si disfece di tutti i suoi gioielli, indossò l'abito del lutto e si fece rasare i capelli in segno di rimorso e di pentimento. Non sappiamo bene cosa fosse l'atto immorale, ma era un atto immorale di natura sessuale, come viene chiarito. Cioè, vedete qui la conferma anche della visione di Adam Smith, secondo cui questa morale austera, che è propria delle classi subalterne che vivono in condizioni terribili, questa morale austera si manifesta anche sul piano sessuale. Comunque, in Gandhi voi vedete che è presente un punto di vista diverso rispetto a quello che ho appena illustrato in Marx. C'è la speranza, l'illusione di poter risolvere la questione sociale, in ultima analisi ritornando a questa morale austera, ovvero a questa che ho definito filosofia della miseria. Dunque, questa filosofia della miseria, nonostante Marx, non è cessata nel Novecento, lo dimostra il caso di Gandhi, ma adesso noi ci poniamo una domanda ulteriore: ma questa filosofia della miseria è cessata del tutto nel movimento che a Marx si è richiamato? Oppure nell'ambito della storia del comunismo, del socialismo e del comunismo, ha continuato a manifestarsi con modalità diverse la filosofia della miseria, nonostante che Marx, come ho già detto, troviamo una visione del tutto contrapposta? potete immaginare che in realtà la filosofia della miseria ha continuato a manifestarsi anche nell'ambito della storia del marxismo o nell'ambito della storia del movimento politico che a Marx si è richiamato. Si capisce anche perché, si capisce il movimento che a Marx si è richiamato è riuscito a conquistare il potere politico soltanto in paesi di scarso sviluppo capitalistico, di scarso sviluppo economico, l'ha conquistato peraltro in condizioni tragiche, cioè la guerra, le distruzioni spaventose, ed ecco che paradossalmente anche nell'ambito del movimento che a Marx si è richiamato noi vediamo riemergere la morale austera. Per non farla troppo lunga, per esempio subito dopo la rivoluzione d'ottobre nel 1917 c'è una miseria terribile a causa della guerra, delle distruzioni che sono avvenute, ma anche dell'embargo che subisce la giovane Russia sovietica. C'è un comunismo di guerra che assicura, quando l'assicura, una sopravvivenza fisica, e questo comunismo di guerra talvolta viene celebrato per l'appunto come un egualitarismo all'insegna dell'ascetismo, all'insegna della rinuncia. Era un po' l'ascetismo cristiano di cui parla il manifesto del Partito Comunista, a cui, aggiunge Marx, si cerca talvolta di aggiungere un tocco di vernice socialista. Un fenomeno analogo si è verificato per esempio in Cina, ai tempi di Mao, non c'è dubbio, insomma, che noi abbiamo una sorta di filosofia della miseria. Naturalmente questa filosofia della miseria noi possiamo criticarla, ma non dobbiamo assumere un atteggiamento saccente. No, questa filosofia della miseria, come abbiamo visto in Rousseau, in Fichte, nello stesso Dante, nasce anche da una situazione tragica, da una situazione disperata, nasce dal desiderio lodevole di mettere in discussione la polarizzazione di ricchezza e povertà. Resta il fatto che, secondo me, si rivela di scarso respiro. Ai tempi di Mao non c'è dubbio che in Cina c'è stato anche l'idealizzazione del povero, poveri ma belli si direbbe con un linguaggio cinematografico in Italia. In un certo senso la svolta per quanto riguarda la Cina è avvenuta con Deng Xiaoping, che invece a un certo punto lancia uno slogan che scandalizza molti in Cina e non solo al di fuori della Cina. Lo slogan è, cito Deng Xiaoping, diventare ricchi è glorioso. Così si esprime Deng Xiaoping. Diventare ricchi è glorioso. E questo slogan però, secondo me, viene citato separandolo dal resto delle dichiarazioni di Deng Xiaoping. Perché Deng Xiaoping dice il socialismo non è la distribuzione egualitaria della miseria. Naturalmente il problema della distribuzione esiste, e però non si può superare il capitalismo, le sue strutture, la polarizzazione di ricchezza e povertà senza per l'appunto un grande sviluppo delle forze produttive. E quindi in questo senso Deng Xiaoping in realtà ritorna a Marx. Diventare ricchi è glorioso, non intende lui il diventare ricchi sul piano esclusivamente individuale. Lui insiste sul fatto che prima si sarebbero arricchite alcune regioni, quelle costiere, poi la ricchezza si sarebbe diffusa anche al resto della Cina. Comunque è chiaro, in un certo senso, questa svolta di Deng Xiaoping è una rottura con la filosofia della miseria che per un certo periodo di tempo si era manifestata anche nella Cina comunista di Mao Zedong, sia pure a partire da quelle condizioni tragiche di cui vi ho già parlato. E allora arriviamo anche all'oggi. Ma insomma, questa filosofia della miseria, ancora oggi siamo nel XXI secolo, non siamo più soltanto nel Novecento, non siamo più nel XX secolo, siamo nel XXI secolo, è scomparsa questa filosofia della miseria. Devo qui citare un autore che non so quanti di voi conoscono, è un autore francese, è stato molto tradotto in italiano, si chiama Latouche, Serge Latouche, che è il capostipite della cosiddetta filosofia della decrescita. Allora, ci soffermiamo un attimo su questa filosofia della decrescita. Cioè, cosa vuole dire Latouche? Cosa dice Latouche? Insomma, sintetizzo, perché dobbiamo lasciarci ossessionare continuamente dalla crescita delle forze produttive, dalla crescita del prodotto interno lordo? Ma questa crescita delle forze produttive, o questa ossessione della crescita delle forze produttive e del prodotto interno lordo, non produce una catastrofe, per esempio a livello ecologico? Non produce una catastrofe anche nei rapporti umani, nei rapporti intersoggettivi? Ecco, la domanda che ci dobbiamo porre è, insomma, se questa filosofia della decrescita rappresenti una nuova versione della filosofia della miseria. Se rispondiamo positivamente, ancora una volta si tratta di evitare la saccenteria, nel senso che è chiaro. Anche in questo caso noi vediamo una preoccupazione reale, non solo reale, ma legittima e doverosa. Nonostante lo sviluppo delle forze produttive, il divario tra ricchezza e povertà non diminuisce, il divario tra primo mondo e terzo mondo non diminuisce, e forse questa ossessione dello sviluppo, della ricchezza, del prodotto interno lordo, mi sto mettendo adesso dal punto di vista di Latouche, forse produce più guasti che benefici, o soltanto guasti e rovine. Capisco questo punto di vista, ma non lo condivido. Esattamente come ho cercato di comprendere il punto di vista di Rousseau, di Fichte, di Proudhon, di Gandhi, di Mao, sono personalità tra loro estremamente diverse, però queste personalità sono accomunate per l'appunto da questa preoccupazione legittima e doverosa di superare la questione sociale, però procedendo ad una celebrazione della miseria o perlomeno di una povertà morigerata, di una condanna dello sviluppo dei consumi. Intanto io non credo che questa filosofia della decrescita, come dire, sia sostenibile sia sul piano logico sia sul piano economico e sul piano politico. Perché oggi ha ragione. Molti economisti parlano della centralità di quella che viene definita l'economia della conoscenza. Che significa economia della conoscenza? Oggi la scienza, la conoscenza, ha un ruolo così importante nello sviluppo delle forze produttive che siamo in una situazione che presenta non pochi elementi di novità. Questa situazione peraltro era stata già anticipata da Marx, che in un celebre frammento, il frammento sulle macchine, che è contenuto nei cosiddetti Grundrisse, il termine Grundrisse è il termine tedesco, che sono i lineamenti dell'economia politica, siamo a metà dell'Ottocento, siamo un po' oltre la metà dell'Ottocento, e c'è questo celebre frammento delle macchine in cui Marx immagina che le macchine si sviluppino fino a un punto tale, accrescono in modo tale le forze produttive che insomma sarebbe possibile risolvere tutti o quasi i problemi dell'umanità. Cioè Marx ha previsto la situazione che noi abbiamo oggi, la situazione per cui la scienza è diventata un motore essenziale dello sviluppo delle forze produttive, per cui lo sviluppo della scienza di per sé è lo sviluppo delle forze produttive. E cioè, voglio dire, indipendentemente da altre considerazioni, ai giorni nostri la situazione è tale che al livello in cui si è giunti sul piano della conoscenza scientifica, se la produzione non cresce vuol dire che la scienza sta ristagnando, e se la scienza sta ristagnando vuol dire che quella società soffre di gravi problemi, perché a parità di condizioni la scienza già nel passaggio da un anno ad un altro comporta una crescita tecnologica e una crescita nello sviluppo delle forze produttive. Va bene, ma come vi accennavo prima, il punto forte dell'argomento di Latouche è ovviamente l'ecologia. E su questo noi ci dobbiamo soffermare un attimo. Insomma, Latouche, quando propone, raccomanda la filosofia della decrescita, lo fa con uno sguardo dichiaratamente rivolto all'ambiente. La sua argomentazione è più o meno quella che potete già capire: l'ossessione nello sviluppo delle forze produttive, l'ossessione nella crescita del prodotto interno lordo comporta la rovina ambientale ed ecologica. Ed è un argomento che noi dobbiamo prendere sul serio, ovviamente. Per prenderlo sul serio, però, voglio far notare che questo problema, contrariamente a quello che si ritiene, non è un problema del tutto nuovo. Non è un problema del tutto nuovo. Anzi, se ho iniziato citando il testo di Adam Smith, pubblicato nel 1775-1776, adesso voglio citare un testo di Friedrich Engels. Friedrich Engels, come sapete, è stato il collaboratore fraterno di Marx, hanno scritto assieme il Manifesto del Partito Comunista e altre opere fondamentali, e Friedrich Engels nel 1845 ha scritto un libro che poi ha influenzato profondamente Marx, ed è un libro che ha per titolo La condizione della classe operaia in Inghilterra. Nel 1845 Engels visita l'Inghilterra, la visita più o meno nello stesso periodo di Tocqueville, il grande autore liberale francese. Tutti e due, l'uno e l'altro, vedono la miseria terribile in cui è immersa la classe operaia, però insomma per Tocqueville l'Inghilterra è il paese della libertà, invece Engels giunge a conclusioni diverse, ripeto, traccia un quadro terribile della condizione della classe operaia inglese, siamo per l'appunto negli anni e nei decenni della rivoluzione industriale, ma Engels, questo è l'elemento che di solito viene trascurato, traccia un quadro anche delle conseguenze che questa rivoluzione industriale sta avendo sull'ambiente e sulla natura in Inghilterra. Vi leggo alcuni brani, per esempio quando parla dei fiumi in Inghilterra, scrive Engels 1845, tutti i fiumi che servono all'industria entrano nella città chiari e trasparenti e ne escono densi, neri e puzzolenti, inquinati da tutti i rifiuti possibili. Sembra un brano tratto da una descrizione odierna, come potete immaginare. Quando poi parla dei quartieri operai in Inghilterra o a Dublino o in altre città della Gran Bretagna, ecco una descrizione, quanto alle strade di solito non sono lastricate, ma piene di buche, sporche, cosparse di rifiuti vegetali e animali, senza canali di scarico o fogne, ma provviste di fetide pozzanghere stagnanti. La circolazione dell'aria è resa più difficile, e si potrebbe proseguire, cioè questo rapporto sulla condizione della classe operaia in Inghilterra è anche un rapporto sulla catastrofe ecologica che si sta verificando, in Inghilterra. E però Engels sottolinea il fatto che la catastrofe si verifica soprattutto nei quartieri poveri, anzi, dice che noi abbiamo in Inghilterra il trionfo di una urbanistica ipocrita. In che senso? È lui che lo spiega. È un'urbanistica ipocrita che fa di tutto per nascondere ai ricchi signori e alle ricche dame la miseria e il sudiciume che costituiscono il complemento della loro ricchezza e del loro lusso. Anzi, Engels dice che queste ricche dame, che vivono in quartieri dove non si ha un'idea anche della sporcizia, del degrado ecologico degli altri quartieri, dice che queste ricche dame e questi ricchi signori sono dallo stomaco forte e dai nervi deboli. Stomaco forte vuol dire di appetito robusto, ma dai nervi deboli perché non osano guardare in faccia la realtà dei quartieri poveri. Quindi, come vedete, insomma, il problema ecologico possiamo anche ben dire che ha assunto oggi livelli particolarmente spaventosi, però certamente non si tratta di un problema nuovo. E la domanda adesso che ci dobbiamo fare è se il problema ecologico si risolve con la decrescita. Quando si argomenta in questo modo, non si tiene presente che in realtà spesso elementi di disastro sul piano ecologico sono anche la zootecnia e l'agricoltura. Per esempio, per un paese come la Cina, il disastro si è verificato più in passato che ai giorni nostri, contrariamente a certe tendenze o a certe opinioni diffuse. In che senso? Nel senso che la miseria di massa ha portato al disboscamento colossale, proprio perché bisognava dappertutto piantare il grano perché i contadini potessero sopravvivere. Oggi invece l'aumento della produttività media per ettaro fa sì che è possibile procedere come si sta procedendo ad un rimboscamento colossale. Studiosi parlano talvolta di una grande muraglia verde che sta emergendo in Cina. E cioè, tutto questo per dire che di per sé la decrescita non è sinonimo di soluzione del problema ecologico. E allora, mi avvio alla conclusione, io credo in realtà che in questa filosofia della decrescita continui a manifestarsi questa tendenza, che è comprensibile, questa tendenza a contrapporre alla polarizzazione di ricchezza e povertà, a contrapporre per l'appunto una filosofia della miseria che celebra la morigeratezza dei costumi. Ma secondo me non è questa la soluzione. Non è questa la soluzione perché, a parte tutto, questo punto di vista è del tutto eurocentrico. Voglio spiegare questo aspetto per poi procedere alla conclusione, è del tutto eurocentrico perché storici illustri hanno sottolineato il fatto che il terzo mondo ovviamente non è che sia sempre esistito, cioè questa polarizzazione tra il primo mondo ricco e opulento, tra i paesi capitalistici avanzati, ricchi e opulenti, e il terzo mondo, in realtà è un fenomeno recente,
È un fenomeno recente. Tenete presente che la Cina nel 1820, 20 anni prima dell'inizio delle guerre dell'oppio imposte dall'Occidente, produceva da sola circa un terzo del prodotto interno lordo mondiale. A partire invece da una certa fase, gli studiosi discutono, a partire da un certo periodo si è verificata quella che viene chiamata da studiosi anglofoni la Great Divergence, cioè la grande divaricazione, per cui mentre alcune parti del pianeta cadevano sempre più nella miseria, altre parti del pianeta invece vedevano uno sviluppo impetuoso delle forze produttive. Ma oggi dobbiamo constatare che questa grande divaricazione che si è cominciata a manifestare a partire da un certo periodo comincia in realtà a rientrare. Noi vediamo che antiche civiltà, non soltanto la Cina, l'India, ma riguarda anche l'America Latina, cominciano a riemergere e mentre la crisi colpisce in modo particolare i paesi capitalistici più avanzati, in Cina, in India, in Brasile, la crisi non sembra avere questo impatto e quindi in questo senso la grande divaricazione tende a richiudersi. È chiaro che una filosofia della decrescita in realtà finirebbe con lo stabilizzare la situazione creata dalla grande divaricazione, in questo senso è un punto di vista eurocentrico. E allora la conclusione a cui giungo, io la desumo ancora una volta dal manifesto del Partito Comunista, allora che dicevo che il manifesto del Partito Comunista intende contrastare la polarizzazione della ricchezza e povertà, ma non propagandando la morigeratezza dei costumi, non celebrando la filosofia della miseria, collocandosi sullo stesso terreno della filosofia della ricchezza e dimostrando che il capitalismo è segnato, secondo la tesi del manifesto del Partito Comunista, è segnato non soltanto da una grande ingiustizia per quanto riguarda la distribuzione dei beni e della ricchezza, ma è contrassegnato da crisi periodiche che ritornano in continuazione e che poi in momenti cruciali comportano una colossale distruzione della ricchezza sociale. E cioè, è come se Marx dicesse ad Adam Smith, se prendiamo sul serio il carattere benefico dello sviluppo delle forze produttive, anche per questo dobbiamo superare il capitalismo. Leggo dal manifesto del Partito Comunista, il capitalismo perché ha trionfato rispetto alla società feudale? Ha trionfato rispetto alla società feudale perché ha provocato un grande sviluppo delle forze produttive. Ma cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che il capitalismo, dopo aver sviluppato le forze produttive, adesso costituisce un ostacolo allo sviluppo delle forze produttive, come dimostra il ricorrere periodico di queste grandi crisi. Anche recentemente ci era stato detto che ormai queste crisi, per quanto riguarda il capitalismo, costituivano il passato, erano ormai roba del passato. Oggi tutti possiamo vedere che non è così, credo che cominci ad essere ammesso anche dall'ideologia dominante. E allora vedete cosa diceva già il manifesto del Partito Comunista nel 1848, i rapporti borghesi di produzione e di scambio, i rapporti borghesi di proprietà, la società borghese moderna che ha suscitato come per incanti così potenti mezzi di produzione e di scambio, rassomiglia allo stregone che non riesce più a dominare le potenze degli inferi da lui evocate. Durante le crisi commerciali viene regolarmente distrutta una gran parte non solo dei prodotti finiti, ma persino delle forze produttive già create. Durante le crisi scoppia un'epidemia sociale che in ogni altra epoca sarebbe apparsa un'assurdità. Di questo noi dobbiamo prendere atto, della crisi dobbiamo prendere atto, ma secondo me non ritornando ad una filosofia della miseria,
ma ad una filosofia della ricchezza che sappia al tempo stesso affermare la necessità di una diversa distribuzione, ma anche la necessità di uno sviluppo delle forze produttive che non sia periodicamente minacciato da grandi crisi sociali come quella che oggi si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Grazie.
Grazie professor Lo Sordo. Ecco, già qualcuno si è prenotato per intervenire.
Dunque, grazie. A me è piaciuta questa lettura come contrapposizione appunto tra filosofia della ricchezza e filosofia della povertà. Ho ancora forse un po' di scetticismo in merito alla possibile all'attualità, magari, che a quanto possa essere non superata dagli eventi. Non ho tanto dei dubbi in merito alla filosofia della povertà, penso che non sia difficile, lei lo ha dimostrato molto bene, ritrovare degli avi, diciamo, anche della tradizione cristiana in quelle che sono le esternazioni poi del terzomondismo attuale e della filosofia della decrescita. Più che altro è un dubbio sulla latitanza di quello che aveva detto all'inizio del portato morale, dell'apertura libertaria della filosofia della ricchezza. E pongo alla sua attenzione, al suo studio, questa una piccola provocazione, ad esempio del fatto che, per dire, i Pizzini di Provenzano, non li ricordo naturalmente nello specifico, ma probabilmente danno più conto di un apparato morale che si rifà al discorso stretto e magari reazionario di quello che può essere condivisibile dalla filosofia della povertà per come l'ha presentata, oppure l'ordine di valori che si possono ricavare da quello che è la malavita dei rioni camorristici attuali, dove c'è una ristrettezza di costumi, non ne parliamo poi sessuali, al di là il lusso magari non tanto, ma della liberalità sessuale che mi sembra notevole. Sarebbe bello pensare che la filosofia della ricchezza ci possa portare ad avere migliaia di persone, poi in realtà che vivono questa filosofia della ricchezza. Pensare che ci sia ancora il Marchese di Stato che non è ancora richiuso nella Bastiglia, che sta scrivendo la Giustina, che ci siano migliaia di Lord Byron in giro per l'Europa. In realtà vediamo che poi spesso le personalità che poi fanno l'economia politica e che sono addentro ai fenomeni economici di macroeconomia, sono poi non la vivono questa presunta libertà morale, questa superiorità morale di cui ci ha parlato. Grazie.
Ma mi sembra ovvio che la ricchezza di per sé non produca un arricchimento morale, non ho mai sostenuto questo, non ho mai. È chiaro che stiamo parlando a livello dei fenomeni sociali. A livello dei fenomeni sociali non dobbiamo dimenticare invece che lo sviluppo delle forze produttive può essere di grande vantaggio, l'ho già detto, intanto per la soluzione dei problemi economici. Può essere di grande vantaggio anche per porre le condizioni di una vita anche moralmente più ricca. È noto che lo sviluppo della ricchezza può rendere anche i conflitti geopolitici meno tragici. Per esempio, in un paese come il Sudan c'è in corso una
guerra civile terribile, ma a quanto pare questa guerra civile terribile è determinata dal fatto che il processo di desertificazione sta riducendo drasticamente le risorse disponibili e per accaparrarsi queste risorse disponibili decrescenti c'è per l'appunto una guerra civile che diventa sempre più feroce. È chiaro che questo problema potrebbe essere affrontato meglio con lo sviluppo delle forze produttive. E allora si tratta di vedere qual è il sistema politico-sociale che può affrontare meglio il problema dello sviluppo delle forze produttive e anche della distribuzione di queste forze produttive, fermo restando che la questione etica ha naturalmente una sua autonomia e quindi non dipende necessariamente in modo meccanico dallo sviluppo della ricchezza.
Io vorrei chiedere alcune cose. Lei ha parlato appunto di Adamo Smith, le due posizioni, no? Le due estreme, diciamo, la miseria e la ricchezza. Secondo la filosofia scolastica del Medioevo, che lei conosce, ha coniato la locuzione in medio stat virtus. Quindi le posizioni estreme, secondo me, non sono mai realizzabili. Una mediazione è più plausibile e più probabile. Poi ha citato le beatitudini del Vangelo, la diversità tra quelle di Matteo e quelle di Luca e l'interpretazione, ma sono sempre beatitudini e la povertà ha un significato se elevato, diciamo, all'austerità e era anche a una certa bellezza, alla certa continenza. E poi la dottrina sociale della Chiesa invece, che lei sa e conosce, con la Rerum Novarum di Leone di Primo Terzo del 1891, e Rerum Novarum, cioè cose nuove, la revisione delle cose nuove, stabilisce che una certa collaborazione tra capitale e lavoro è una soluzione anche questa mediana tra la posizione liberale e la posizione socialista. In quel tempo c'erano queste due posizioni, perché i socialisti dicevano che il lavoro ha anche il primato, è anche giusto, ma il lavoro da solo non può far niente senza capitale, e viceversa i liberali sostenevano in primo luogo il capitale, ma anche il capitale da solo senza lavoro non fa niente. Invece in una giusta collaborazione capitale e lavoro possono realizzare il benessere di tutti. Un'altra notazione. Lei nell'ottica marxista, anche come diceva Marx, il socialismo, il comunismo era superiore al capitalismo, perché in Russia, dove è stato in vigore dai tempi di Stalin e di Khrushchev, eccetera, e poi è fallito. Khrushchev negli anni 60, ai tempi di Kennedy e di Papa Giovanni, tre grandi uomini degli anni 60, diceva Khrushchev, noi supereremo gli Stati Uniti d'America. Invece il comunismo è crollato e gli Stati Uniti d'America sono ancora superiori ai primi, anche se sono in crisi, ecco, in questi giorni, anche lei ha detto, parliamo anche di oggi. Ecco, l'altro giorno Obama ha detto agli americani, consumiamo i prodotti americani nel tempo di crisi, e i cinesi si lamentano che hanno 20 milioni di disoccupati se gli americani non prendono i loro beni a basso costo, perché fino adesso i beni, diciamo, cinesi costavano molto di meno nella produzione. Ultima notazione, Leonardo Benevolo, che ha fatto il piano regolatore di Rimini in vigore adesso e ha fatto il piano regolatore anche di Urbino, è un noto urbanista, è un noto storico dell'architettura e dell'urbanistica, cita la rivoluzione industriale inglese, come ha detto anche lei, di Engels, e poi cita due ipotesi francesi, il familisterio di Godin e il falansterio di Fourier. Quello di Fourier è di matrice socialista, quello di Godin è di matrice cristiana, e sembra che Benevolo sia propenso per questo, che forse è la soluzione migliore tra capitale e lavoro. Grazie.
Ma io trovo molto interessante questa appassionata presa di posizione a favore del cristianesimo e della dottrina sociale della Chiesa. Io rispetto ovviamente questa posizione, ma mi pare che i problemi che io ho sollevato siano un po' diversi. Siano un po' diversi in che senso? Ma non c'è dubbio, insomma, il credente può essere contrariato, ma non c'è dubbio che tra le due versioni del discorso delle beatitudini noi abbiamo differenze sensibili. Insomma, non è la stessa cosa dire beati poveri e beati poveri di spirito, non è la stessa cosa dire beati coloro che hanno fame e sete e dire coloro che hanno beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, non è la stessa cosa dire guai a voi o ricchi e in un'altra versione questa maledizione contro la ricchezza scompare. Quindi capisco i problemi di un cristiano e io, ripeto, li rispetto, ma come studioso cosa devo io constatare? Devo constatare che la stessa Chiesa cristiano-cattolica si è aggiornata, e questo lo dico a suo onore. Non si dice più come si diceva, per esempio, come la Chiesa cristiano-cattolica diceva nel Settecento, alla vigilia della Rivoluzione francese, che la miseria era una maledizione divina che derivava dal peccato originale. No, si ritiene invece che questa terra, se anche una valle di lacrime, può comunque migliorare, può migliorare grazie al lavoro, allo sviluppo delle forze produttive, e quindi in questo senso io non vedo grandi contraddizioni. Per il resto, in medio stat virtus, come è noto, è già un motto aristotelico. Qual è il problema? È stato giustamente citato anche la grande tradizione scolastica. Per esempio in Tommaso d'Aquino noi troviamo questo appello rivolto ai ricchi, quod superest date pauperibus, cioè quello che è superfluo, quello che vi avanza, datelo ai poveri. Ora, perché oggi questo motto non ci dice granché, anzi non ci dice nulla? Intanto perché ovviamente poveri che dipendono dall'elemosina del ricco, il meno che si possa dire, se anche dovessero risolvere il problema della sussistenza materiale, certamente non risolvono il problema del riconoscimento, del rispetto di sé, dell'autostima, non c'è dubbio che non lo risolvono. Ma poi soprattutto c'è un'altra considerazione elementare che ognuno può fare, cioè quello che è superfluo e quello che è necessario non è definito una volta per sempre, è difficile, è pressoché impossibile. Basta guardare nella vita di ognuno di noi. Personalmente, io che sono un po' ritardato, sono giunto tardi al computer. Mi sembrava del tutto superfluo, ma oggi se qualcuno volesse togliermi il computer, credo che reagirei molto duramente, perché è diventato uno strumento di lavoro per me necessario. Quindi capite che questa filosofia non risolve assolutamente nulla, ma questa questione l'aveva affrontato da par suo e in modo acuto Hegel, quando aveva detto che Rousseau, celebrando la morigeratezza dei costumi, celebrando la rinuncia a tutto ciò che è superfluo, gli faceva pensare a Diogene il cinico, siamo nell'antichità greca, di cui si racconta che viveva in condizioni molto primitive, in una botte sempre, comunque insomma evitava il lusso, ma di cui riferisce Hegel, citando una tradizione antica, questo Diogene, quando vede un fanciullo che alla fontana beve l'acqua con le mani, butta via il bicchiere di cui fino a quel momento si era servito. Cioè vedete che la linea di confine tra ciò che è superfluo e ciò che è necessario è una linea di confine molto labile e soprattutto varia storicamente di tempo in tempo.
No, io faccio una proposta al dottor Di Bella, nel senso che, come dire, è stato citato Latouche, alla prossima edizione lo inviterei qui, perché secondo me, diciamo, il professor Lo Ciurdo ha fatto, posso sbagliarmi, no? Non è che voglio polemizzare, ha fatto delle forzature interpretando quello che forse Latouche voleva dire. Quindi, come dire, io siccome penso che proseguono queste riunioni, se ce lo invitiamo facciamo dire da lui effettivamente che cosa intende per decrescita. Io però voglio dire questo, per venire anche, diciamo, oltre a questa provocazione, cioè la filosofia della miseria e la filosofia della ricchezza. Intanto io, se dovessi iscrivere, diciamo, queste due categorie, la TUS lo iscriverei alla filosofia della ricchezza, non a quella della miseria, diciamo, dal mio punto di vista. Quindi, come dire, ognuno di noi interpreta anche rispetto a queste le sue idee. Ma io non contesto invece la filosofia della miseria e la filosofia della ricchezza, cioè contesto, nel senso che mi sembrano speculari, mi sembrano molto speculari. Credo che debba esistere, come dire, qualche cosa che va oltre, diciamo, qualche cosa che, come dire, dopo 2000 anni di storia debba andare al di là di questo. E quindi quello che ho visto è una lettura, come dire, per certi versi un po', uso una parola un po' forte, un po' vecchia, diciamo, di quella che è la storia di questo paese. E quindi, come dire, oggi ci sono 6 miliardi di abitanti, quindi bisogna porselo questo problema. Nessuno parla di decrescita, ci parla di decrescita di scelte inutili e di crescita di scelte utili. Questo è quello che purtroppo non sta avvenendo. Si investe ancora in scelte inutili e non si investe nelle scelte utili.
Ma intanto io credo di aver parlato di Latouche con grande rispetto e quindi sono convinto, conoscendo anche Latouche, pubblichiamo persino nella medesima casa editrice che Bollati Borinchieri, non credo affatto che si sentirà offeso da come io l'ho citato. Va da sé, naturalmente, che per tutti gli autori c'è un'interpretazione. Questa interpretazione può essere considerata forzatura, la critica della forzatura può sempre essere ritorta, per esempio potrei dire che il mio interlocutore ha forzato il mio pensiero. E in che senso ha forzato il mio pensiero? Perché non ho mai messo in discussione il fatto che c'è il problema delle scelte, anzi, tant'è vero che non l'ho mai messo in discussione e ho detto che per quanto riguarda, ad esempio, Marx, per quanto riguarda Marx, ho detto non si tratta soltanto di procedere allo sviluppo delle forze produttive, si tratta anche di realizzare una migliore distribuzione dei beni e naturalmente lo sviluppo delle forze produttive comporta la scelta dei settori che sono ovviamente più vantaggiosi della società. Quindi insomma questa osservazione per un verso mi sembra un po' lo sfondare una porta aperta, per un altro verso, presupponendo che io questa porta aperta la ignori, mi sembra certamente una forzatura. Per quanto riguarda il vecchio e il nuovo, io sono abituato a questo, sono abituato a distinguere fra il dibattito scientifico e le sfilate di moda ideologica. Il dibattito scientifico non si confonde con le sfilate di moda ideologico. Si può essere vecchi o nuovi, l'importante è vedere se una tesi è giusta o sbagliata e di volta in volta bisogna misurarsi su una tesi giusta o sbagliata. Una cosa comunque mi sembra di poter ribadire, lo sviluppo delle forze produttive sta significando in paesi come la Cina o l'India, cito i dati della Banca Mondiale, la fuoriuscita dalla miseria di centinaia e centinaia di milioni di persone. Questo io lo considero un fatto positivo, lo considero. E in questo senso ritengo che lo sviluppo delle forze produttive sia tuttora un problema essenziale. D'altro canto, ignoro così poco il problema ecologico che ho detto che il problema ecologico può e deve essere affrontato anche alla luce dello sviluppo della scienza e della tecnologia.
Professore, questo ciclo di conferenze è stato aperto dal professor Severino, il quale non solo ha rovesciato la tesi di Marx che lei ha richiamato prima, no? Circa la filosofia. Severino ci ha detto che fino ad ora la filosofia ha cambiato il mondo, si tratta ora di comprenderlo. Ma ci ha spiegato anche, secondo lui, perché il capitalismo è destinato a crollare, a finire. E l'ha spiegato in questo modo, sintetizzando, che il capitalismo è destinato a crollare perché è fondamentalmente in contraddizione con la tecnica. Cioè capitalismo e tecnica hanno scopi contrapposti.
E qual è lo scopo del capitalismo? È la massimizzazione dei profitti e conseguentemente rendere scarsi i beni. Quindi, per Severino, questa è una mia interpretazione, se ho capito bene, anche il capitalismo si basa su una sorta di filosofia della miseria. Cioè non è interesse del capitalismo lo sviluppo, indefinito quantomeno, delle forze produttive. Proprio perché il suo scopo è la massimizzazione del profitto. E quindi il capitalista ha interesse a che i beni siano scarsi, perché altrimenti il loro valore diminuisce o si annulla. Mentre invece la tecnica, no, ha come suo scopo lo sviluppo indefinito delle capacità dell'uomo in generale. Ed è per questo motivo, per questi due scopi contrapposti, perché la tecnica è utilizzata dal capitalismo, che per questa contraddizione che il capitalismo è destinato a crollare. Volevo sapere la sua opinione su queste posizioni di Severino. Grazie.
Che il capitalismo sia destinato a crollare, con tutto il rispetto di Severino, prima di Severino l'ha detto Karl Marx. Però, ugualmente, è importante che anche Severino riconosca la validità della tesi di Karl Marx. Per il resto, io mi permetto semplicemente di suggerire una piccola modifica a questa filosofia della storia che è stata a grandi linee tratteggiata. E qual è questa filosofia della storia? Cioè, non credo di essere un cantore del capitalismo, in genere vengo considerato sotto una visione del tutto contrapposta rispetto a questa, ma insomma come si fa a negare sul piano storico che il capitalismo rispetto al feudalesimo che l'ha preceduto ha implicato un grandioso sviluppo delle forze produttive? Non c'è dubbio, credo che non si possa mettere assolutamente in dubbio. È evidente che basta guardare la storia universale, il capitalismo ha significato uno sviluppo delle forze produttive che fino all'avvento del capitalismo non si era minimamente verificato. Questo non significa naturalmente che il capitalismo di per sé persegua lo sviluppo delle forze produttive, in questo sono d'accordo con lei, è evidente che il capitalismo intende per l'appunto conseguire la massima realizzazione del profitto, però questa massima realizzazione del profitto non si consegue sempre allo stesso modo, in realtà nei periodi di sviluppo normale del capitalismo, il capitalismo riesce ad aumentare i profitti anche grazie allo sviluppo della produzione, intervengono invece proprio per la ristrettezza della base sociale del capitalismo, intervengono periodicamente delle gravi crisi all'interno stesso del capitalismo ed ecco che il capitalismo, pur di mantenere la massima realizzazione del profitto, procede ad una colossale distruzione delle forze produttive. E quindi in questo senso io non solo sono d'accordo con lei, ma l'ho già detto a conclusione del mio intervento, dicendo che ritengo più che mai valida oggi la tesi presente già nel manifesto del Partito Comunista, secondo cui il capitalismo va superato anche perché in realtà, nonostante i meriti che ha acquisito sul piano storico, non riesce ad essere all'altezza di questa celebrazione della ricchezza che pure lo caratterizza. Non riesce ad essere all'altezza di questa celebrazione della ricchezza non soltanto perché condanna masse innumerevoli di uomini alla miseria, ma perché in occasioni delle grandi crisi ricorrenti del sistema del capitalismo procede a colossali distruzioni di ricchezza produttiva e di ricchezza sociale.
La mia domanda sono qui è in merito al capitalismo moderno. Si parla di depressione, di denaro virtuale, quindi di un nuovo capitalismo basato sulla finanza che usa il denaro virtuale. Abbiamo visto quindi questa grande depressione mondiale e quindi una nuova povertà. Ma cosa vuol dire in realtà si è oggi si è bruciato un tot numero di soldi. Chi ci ha rimesso e chi ci ha guadagnato? E inoltre, in merito alla pubblicità che c'era spesso in televisione alcuni anni fa sulla spesa, il famoso grazie a quello che va a fare la spesa, grazie, grazie. Ma cosa ne pensa lei di questo tipo di economia che ha provocato anche nel nostro paese un indebitamento anche grazie a questa pulce nell'orecchio che dobbiamo comprare continuamente anche se non abbiamo i soldi?
Beh, ho già detto che, ed è stato ribadito anche da un interlocutore, ho già detto che il capitalismo è fondato sul principio della massima realizzazione del profitto e naturalmente questo principio della massima realizzazione del profitto comporta anche la dilatazione della spesa anche quando questo non è consentito dallo stato delle finanze, comporta evidentemente tutta una serie di speculazioni colossali e quindi ancora una volta non posso che ribadire il giudizio che ho già formulato su questo sistema sociale. Resta un fatto che oggi noi assistiamo ad una contrazione drammatica della produzione nei paesi capitalistici più avanzati ed è ancora una volta la conferma che il capitalismo, anche se ha sviluppato questa filosofia della ricchezza, non riesce ad essere all'altezza delle sue promesse. Ma quando si critica il capitalismo dicendo che il capitalismo non riesce ad essere all'altezza delle sue promesse, questo non significa che bisogna celebrare la morigeratezza dei costumi, non significa che bisogna ritornare alla morale austera né per quanto riguarda i costumi né per quanto riguarda il piano sessuale.
Bene, ci congediamo dal professore Lo Surdo ringraziandolo, non so se ci sarà l'occasione di invitare qui la Touche, se potremo parlare di filosofia dell'equilibrio avanzato magari. Vi ricordo che domenica prossima ci sarà in questa sede l'incontro con Pierluigi Celli. Arrivederci.